mentre scaldiamo un pochino l'ambiente, mentre stanno raggiungendoci anche gli ultimi amici, probabilmente qualcuno è deluso perché vede già un titolo che non è il primo che avevamo suggerito ieri sera, la lussuria, ma noi parleremo anche della lussuria, quindi tra poco ci arriveremo, ma prima dobbiamo aprire questa porta che è necessario. Allora, intanto bentornati a tutti, siamo contenti di condividere questo percorso. Come mi pare abbiamo già detto ieri sera, ci sta toccando un po' tutti perché sono le dimensioni della vita umana, delle sue risorse che possono diventare anche le sue vulnerabilità. C'è sempre questa duplicità di aspetto sul quale siamo chiamati a vigilare, la grande arte del vivere, perché se non ci fosse questa arte noi saremmo veramente privi della libertà, saremmo dei burattini. E invece così abbiamo sempre la possibilità di scegliere e di fare un discernimento sulle scelte che facciamo nella nostra vita, considerandone le conseguenze e quindi anche avendo la capacità, la possibilità di ripartire. Questo fa parte anche della crescita umana, perché non tutto è scontato, nessuno nasce imparato, si dice. Se volete, questa gradualità nel crescere, nel comprendere, non per quello che riguarda le passioni, ma le ha vissute sicuramente queste fatiche anche Gesù, ma il crescere nella consapevolezza ci viene messo in evidenza anche Gesù, da Gesù, nei Vangeli, per quello che riguarda la sua missione. Gesù subito dice: io non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele, cioè soltanto alla stretta cerchia. Dopo capisce invece che deve aprirsi ai non ebrei, ai pagani, e poi supererà anche i confini. Addirittura il mandato che darà agli apostoli dirà: andate fino agli estremi confini della terra. Questo è molto bello perché la vita è una realtà dinamica. Lo mette in evidenza la nostra crescita fisica, intellettuale e anche la sapienza del cuore. Quindi ben venga questa lotta per metterci un po' alla prova, per la nostra intelligenza, per le nostre risorse. Se cadiamo, abbiamo già detto, e cadiamo, la Sacra Scrittura dice che il santo cade 7 volte al giorno, perché la sua fragilità è sempre alle porte, non solo per una fragilità di colpa, ma anche per una fragilità di discernimento. Non sempre è facile discernere il bene dal male, anche nelle piccole situazioni. C'è una certa conflittualità per capire che cosa è meglio fare. Comunque vedremo se escono anche queste domande. Allora, noi abbiamo già costruito tutto l'impianto nelle due serate precedenti, molto sostanziose. Abbiamo detto che cos'è la lotta spirituale, che ci accompagna dall'inizio fino al termine della nostra esistenza, come sono state le fatiche del primo Adamo, sono le fatiche del nuovo Adamo, Cristo, come tutto è partito da un giardino, immagine simbolica delle mille possibilità che sono date all'uomo, tutto riparte da un giardino. Vi ricordate che ieri sera abbiamo cominciato la nostra riflessione con l'agonia, cioè la lotta di Gesù nel Getsemani, che riprendeva proprio quelle immagini simboliche del libro della Genesi. E abbiamo detto anche come si vincono, abbiamo detto quelle che sono le tre passioni madre, vi ricordate? La concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, la superbia della vita. L'abbiamo vista sia nel testo di Genesi, le tentazioni in Adamo, sia nel testo dei Vangeli, le tentazioni di Gesù, codificate dalla prima lettera di Giovanni, perché lui che ha fatto queste espressioni, perché le possiamo focalizzare bene anche noi, capire bene anche noi. E a questo punto, dopo aver detto che le passioni madre hanno delle altre passioni che sono i 7 vizi capitali, e questa sera, anche se l'abbiamo detto ieri sera, comprenderemo come ogni vizio ne genera degli altri, cercheremo un attimino di andare in quelle che sono le debolezze che comunemente nella nostra tradizione cattolica vengono chiamate i vizi capitali, i 7 vizi capitali. 8 pensieri malvagi, ma abbiamo già detto che la tristezza, pensata da Evagrio Pontico, viene accomunata nella nostra classificazione nella celia. Noi questa sera vedremo 3 di queste passioni, le prime 3: la gola, detta anche ingordigia, la lussuria e l'avidità, l'avarizia, l'avidità. Perché queste 3? Perché sono le 3 che evidenziano immediatamente il nostro rapporto con la materialità del nostro corpo, delle cose. Le altre 4 che vedremo venerdì sera, per chi vorrà concludere il percorso, sono le 4 che toccano la dimensione interiore della nostra anima, l'orgoglio, la vanagloria, la superbia, la celia, va bene. Allora, perché queste tre e perché quest'ordine? Noi cominciamo dalla gola, l'ingordigia, finiremo con l'avarizia, con l'avidità, perché c'è una grande sintonia tra queste. Al centro ci sta la lussuria. Premessa, proprio per entrare poi nella lettura di questi vizi. Che sintonia c'è tra la gola, l'ingordigia e l'avidità? Entrambi sono tentativi di appropriarsi delle cose. La gola consiste nell'appropriarsi delle cose, nel consumarle, perché le introduciamo e le consumiamo. L'avidità è l'accumulare i beni. Quindi non li consumiamo, anzi è impossibile consumare tutti i beni che noi accumuliamo, e ci rende schiavi poi, come vedremo, dell'inquietudine di accumularne sempre di più, nella paura anche di perderli. Però sono entrambi fratelli, non cugini. E se ci pensiamo bene, questo l'ho detto anche nella messa di questa sera, lo riprendo anche qua, comprendiamo che la gola non è semplicemente qualche cosa che riguarda il cibo, è un'immagine che riguarda il nostro desiderio di possedere e di consumare. Faccio l'esempio che ho fatto a messa questa sera. Quante donne fra di voi, anche gli uomini per altri termini, ma uso un'immagine che è più secondo la sensibilità femminile, passando per via Mazzini, guardando le vetrine, avete visto un bellissimo paio di scarpe, una bellissima borsa, un bellissimo vestito. Non l'avete comprato, ma siete tornate a casa e avete detto alla vostra amica: ho visto un paio di scarpe che mi fa gola, mi farebbe gola comprarmele. Non usiamo questo termine. Quindi vedete che la gola, che richiama l'oralità del bambino, è già un modo per entrare in comunicazione con le cose, noi non l'abbiamo dimenticato, indica non soltanto la voracità del cibo, ma anche il desiderio di possedere, è chiaro. Però vi ricordate che vi ho detto anche, ci siamo detti, che tutte queste inclinazioni sono concatenate tra di loro, sempre concupiscenza degli occhi, concupiscenza della carne, superbia della vita. La gola, sia nel cibo e sia nell'appropriarsi delle cose, da che cosa parte come appetito? Non dalla bocca, ma dagli occhi. Perché se per esempio voi preparate un pasto, signore, per i vostri mariti, per la vostra famiglia, se preparate il solito pasto, vabbè, uno si siede, ha fame e mangia. Ma se preparate un piatto particolarmente curato, che anche dal punto di vista estetico suggerisce l'attenzione, la persona dirà subito: ma chissà mai che gusto avrà questo piatto. Quindi la gola viene stimolata dall'occhio, come la gola di acquistare qualche cosa. Questo è fondamentale. Ma poi lo vedremo anche nella lussuria, perché nella lussuria da dove parte il sentimento e la passione interiore? Dall'occhio, perché noi siamo attratti dalla bellezza del piatto e anche dalla bellezza del corpo. Dicevamo ieri e torniamo a dire oggi che queste passioni non sono negative, sono passioni fondamentali nell'uomo. Diventano negative quando attanagliano il cuore dell'uomo e lo fanno diventare schiavo. La parola passione ha sempre questa ambiguità. Non abbiamo usato la parola passione anche per Cristo, e in Cristo la passione è estremamente positiva, è la passione di portare a compimento la sua missione, il suo compito, a qualsiasi prezzo. Oppure noi possiamo avere una passione positiva per qualche cosa, un hobby particolare, ma quando invece la passione diventa un attaccamento per cui io dipendo da ciò a cui sono attaccato, la passione diventa negativa. Quindi la gola è un elemento positivo, la sessualità è un elemento positivo e i beni di questo mondo sono un elemento positivo. Quindi io ho bisogno della gola, ma che non diventi ingordigia. Ho bisogno della sessualità, ma che non diventi lussuria. E ho bisogno di beni di questo mondo, ma che non diventi idolatria. Ci siamo fino a qua. Quindi è importantissimo, perché a volte noi rischiamo, come già abbiamo accennato, tante volte parlando di determinate realtà, di mettere in evidenza subito e solo il negativo. Non è così. Allora, noi abbiamo bisogno del cibo per nutrirci, per vivere, per socializzare. Abbiamo bisogno dell'affettività per comunicare, che non ha soltanto il linguaggio della genitalità. La sessualità, sappiamo, è una realtà positiva con cui Dio ha impresso la tipicità dell'essere maschio e femmina. Quindi è una sensibilità anche spirituale, non solo corporale. Diventa carnale nel senso negativo quando viene vissuta fine a se stessa soltanto per il piacere che mi dà, come dicevamo ieri sera, e poi anche i beni di questo mondo. A questo punto, prima di inoltrarci, abbiamo fatto una bella già introduzione, ma importantissima, vi chiedo, come ieri, se per caso abbiamo delle domande che sono rimaste in sospeso, perché poiché il discorso è concatenato, prima di introdurci in queste triplici letture, buona cosa che se abbiamo qualche interrogativo, se la notte ci ha portato consiglio, cerchiamo di condividerlo insieme con coloro che sono presenti con noi questa sera. Nessuna domanda? No. Sereni? Vergogna di farla? Perché un po' di imbarazzo sicuramente c'è in queste cose, perché si ha paura di pensare. Se faccio una domanda, magari gli altri pensano che io abbia questa debolezza perché parlo di questa realtà. Beh, mettiamoci tutti nell'ordine di idee che le debolezze fanno parte della nostra vita. Va bene, comincio. Gola, avidità, ingordigia. Cerchiamo di capire bene quando e come diventa una passione e come negativa, e come questa passione negativa può attanagliare il cuore dell'uomo. Leggo da San Gregorio Magno: non si può comprendere la battaglia spirituale, il nostro tema, se prima non si è vinto il nemico che è dentro di noi, cioè la voracità. Se non abbattiamo i nemici più vicini, e la voracità è dentro di noi, è assolutamente inutile passare a combattere quelli più lontani. L'ingordigia è la madre di tutte le passioni. Abbiamo già detto che Gesù, come ha cominciato la sua missione? Con il digiuno. Il digiuno ti dà la giusta distanza, la giusta proporzione dal usare, appropriarti, nutrirti delle cose. Quindi viene chiamata anche la sobrietà, perché il digiuno, ricordiamolo, non è l'assenza totale da, ma ti dà la giusta misura. Allora, all'eccesso, che diventa vizio, pongo la prudenza, che diventa virtù. Quindi digiuno in questo senso. Tanto più che i padri dicono anche le virtù possono diventare dei vizi. Perché se uno digiunasse fino a se stesso per dire che bravo che sono, solo perché ho voluto dimostrare a me stesso che in una giornata non ho mai toccato cibo, non ha capito niente del digiuno. Perché il digiuno non è per mettere in evidenza una capacità eroica di non mangiare, ma è per prendere la giusta distanza, la proporzione con il cibo, per ritornare ad avere il giusto rapporto col cibo o con le cose. E oltretutto ogni digiuno, ricordiamolo, è perché non è così chiaro invece, eh? Guardate che ho sentito molti anche durante il tempo della Quaresima, qualcuno che nella libertà spirituale può fare quello che vuole, ha vissuto il digiuno quasi come un accanimento in se stesso. Vi cito una piccolissima storia che troviamo in un bellissimo libro di Martin Buber, ebreo, che vale la pena leggere, è fatto di tante storielle. Un giorno un discepolo che aveva fatto un lungo digiuno che non toccava l'acqua da tantissime ore, alla fine era preso da una sete grandissima e ha avuto la tentazione di andare alla fontana a bere. E poi ha detto: ma come? Manca ancora qualche ora soltanto perché io porti a compimento quello che mi ero prefissato. Ma perché devo cadere proprio adesso? Cosa vuoi che sia durare qualche altra ora? E quindi è tornato indietro, non ha bevuto. Virtù? Va dal padre spirituale, gli dice: guarda che ho avuto questa tentazione di avvicinarmi, di bere, ma poi non ho bevuto. Padre, che cosa gli ha detto? Non hai capito niente. Perché non è per fatto che sono bravo che ho fatto il digiuno, non serve a niente. serve per ritornare ad avere il giusto rapporto con le cose. Quindi il digiuno, per esempio, dall'eccesso del vino, dall'eccesso del cibo, dall'eccesso del comprare le cose. Quindi l'ingordigia è la madre di tutte le passioni. Che sia la madre di tutte le passioni si capisce molto bene, perché che cosa succede quando noi ci fermiamo a tavola e non abbiamo un limite nel mangiare e nel bere? Siamo pienamente consapevoli poi di poter gestire la nostra volontà con pienezza di lucidità? No. Difatti, questo può degenerare in tantissimi altri peccati. Il peccato dell'orgia, per esempio, le orge avvenivano, non so se avvengono ancora, quando? Dopo grandissimi banchetti. Oppure nel momento in cui ci si è riempiti, rimpinzati, basta che uno a tavola accenda la fiamma di una piccola conflittualità che c'è ancora tra le persone che sono sedute al banchetto e che viene fuori il finimondo. Quante volte i nostri banchetti di Natale, di Pasqua o più significativi sono degenerati nelle liti a tavola anziché essere un momento di gioia, di serenità, di convivialità? Grande silenzio, perché abbiamo toccato una grande verità, è così. È così. Quindi è la porta che ci introduce in tantissimi altri vizi. Ci aiutiamo con due testi per vedere se quello che abbiamo appena cercato di evidenziare è vero. Allora, abbiamo un foglietto, l'ingordigia, non preoccupatevi di tutto quello che c'è scritto, perché noi non commenteremo quello che c'è scritto, faremo le sottolineature per capire se questi meccanismi li ritroviamo anche nei testi evangelici. Luca 12, Gesù dice: fate attenzione e tenetevi lontano da ogni cupidigia, perché anche se uno è nell'abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che egli possiede. È un'idolatria pensare, no? E lo vedremo anche quando parleremo, lo riprenderemo questo testo, quando parleremo dell'ultimo vizio di questa sera. Poi disse loro una parabola. La campagna di un uomo ricco aveva dato un raccolto abbondante. Egli ragionava tra sé: che farò poiché non ho dove mettere i miei raccolti? Farò così, disse, demolirò i miei magazzini e ne costruirò altri più grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso: anima mia, hai a disposizione molti beni per molti anni, riposati, mangia, bevi e divertiti. Mi fermo qua. Dov'è il danno? I miei magazzini, anima mia, i miei beni. Qui che cosa c'è? Vi ricordate ieri che dicevamo da dove nasce tutto? Dalla filautia, l'autofilia, l'egoismo, il sé gigantesco. Io. Gli altri dove sono qua? Dove sono? Cioè, questo è un gonfiarsi pensando solo a se stessi. È un po' inevitabile, però, guardate, ne parleremo anche quando parliamo dei beni. Che cosa ho detto ieri? Che cos'è che fa scaturire la passione, no? All'interno di questo io? La paura della morte. E vi dicevo, la paura della morte non come morte fisica, ma di perdere qualche cosa. Ho paura di perdere qualche cosa. Qui non c'è spazio per l'altro, c'è soltanto un grandissimo io. Ci siamo? Vado avanti. Ma Dio gli disse: stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita, e quello che hai preparato di chi sarà? Così è di chi accumula tesori per sé e non arricchisce davanti a Dio. Dicevo questa sera, lo riprenderò al termine di questa meditazione, che c'è una grandissima ingenuità in chi vuole accumulare i beni, perché non potremo mai consumarli tutti. E la cosa triste è questa, che uno potrebbe dire: beh dai, faccio un bellissimo regalo a chi viene dopo di me, ai miei figli, bravo, tu farai fare due peccati a quelli che ti seguiranno. Il primo, anche loro non riusciranno a consumare tutto quello che tu hai dato, perché noi abbiamo molto di più di quello di cui abbiamo bisogno. Secondo, li farai litigare perché sicuramente quando dovranno dividersi i beni non andranno d'accordo, perché scatterà la paura che uno ha ricevuto una parte migliore dell'altro. Grande silenzio anche per questo. Luca 16, altro testo. Vedete che ci rendiamo schiavi con le nostre stesse mani, se cadiamo in questo, perché non è che sia l'ordine del giorno tutti i giorni, però qualcuno dei sette vizi, ecco, questo è importante dire, sicuramente non li abbiamo tutti i sette, ma la vulnerabilità maggiore in uno di questi ce l'abbiamo. Uno deve sapere quali sono le sue vulnerabilità e soprattutto la sua vulnerabilità. E poi stiamo molto attenti, perché uno fino ad oggi dice: beh, io in questo vizio non ci sono mai caduto. Attento, che l'occasione fa l'uomo ladro, cioè quando si avvicinerà a te un'occasione verrà messo in evidenza se tu sei vulnerabile da quel vizio o se non lo sei. Se io non ho mai ereditato non ci penso neanche e mi accontento di quello che ho, ma se c'è la prospettiva di un'eredità. Qualcuno di voi era presente il Giovedì Santo, l'omelia che ho fatto ai bambini per arrivare ai grandi. Gesù ha lasciato la sua eredità e io ho chiesto ai bambini: che cos'è un'eredità? Sapete che cos'è? Una bambina subito: si riguarda i soldi di mio papà e di mia mamma. Allora, che cosa succede? Che se noi pensiamo ad un'eredità, possiamo arrivare al punto di desiderare che quel poveretto, quella poveretta faccia bel colpo e io possa ereditare. Si arriva fino a questo punto. Guardate che i vizi fanno andare in tilt il ragionamento. Quel ragazzo che non sappiamo ancora, di Colognola e Colli, bravissima famiglia, che ha ucciso sua mamma, stava per uccidere suo papà, poi si è ucciso. Cioè, se noi non vigiliamo su noi stessi, nel momento in cui siamo attaccati dalla fragilità, della debolezza, ci caschiamo dentro. Vado avanti. Luca 16. Anche questo è il testo che ho usato per la messa di questa sera. Mi sto dilungando. C'era un uomo ricco che indossava vestiti di porpora e di lino finissimo e ogni giorno si dava a lauti banchetti. Cos'è questo? Uno che ha la gola, lauti banchetti, e poi che accumula molti beni, vestiva di visso. Cioè tutte e due, l'accumulare e consumare. A che cosa porta questo? All'insensibilità, al punto che io non vedo più l'altro. Difatti dice il testo: un povero di nome Lazzaro stava alla sua porta coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco. Ma erano i cani che venivano a leccare le sue piaghe. Cioè sto qua proprio non se ne è accorto. Se tu non senti la fame, non saprai mai che cos'è la fame. Come fai a medesimarti? E non vuol dire che devi per forza sentire la fame, vuol dire sentire una difficoltà, allora puoi intuire tutte le altre difficoltà, perché per sentire le difficoltà degli altri, noi non è che dobbiamo attraversarle tutte, ne basta una per svegliarsi. Pure questo dicevo, e lo ripeto qua, e l'ho detto tante volte ai bambini, quando i bambini dicono: sono venuto a casa da scuola, mamma, ho una fame. Non è vero che ha fame il bambino, perché a colazione ha fatto colazione, ha appetito, perché è arrivato l'ora di mangiare quel pasto lì. Chi è che ha fame? Quello che non ha mangiato né stamattina né ieri. Mi capite che quando noi siamo sazi facciamo fatica ad avvertire il bisogno dell'altro. Insensibilità è la prima conseguenza della sazietà, ma ce n'è un'altra peggiore, che è simile a quella del protagonista della pagina precedente di Luca. Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo. Ma morì anche ricco e fu sepolto. Stando negli inferi, tra i tormenti, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro accanto a lui. Allora, gridando, disse: padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell'acqua la punta del dito e a bagnarmi la lingua, perché soffro terribilmente questa fiamma. Oh, qua siamo a livello di egoismo massimo. Quando è che si accorge dell'altro? Quando lui ha fame. Ma ancora per un bisogno suo, digli che mi porti una goccia d'acqua. Qua siamo a livello massimo di egoismo. L'egoismo porta all'egoismo. Vedete che siamo a cascata. È chiaro? Mi fermo qua. Vabbè, avremo da tirare tante conclusioni, però ne leggo soltanto, perché vorrei procedere. Abbiamo la lussuria adesso. Focalizziamo alcune riflessioni. Il rapporto col cibo è sintomatico del rapporto con le cose, l'abbiamo detto. Pensate ai disturbi dell'alimentazione, quelli psicologici, indicano disturbi della personalità. Il rapporto con il cibo dovrebbe aprirci al rendimento di grazie, alla comunione con gli altri, alla socialità, alla condivisione e alla sensibilità. Una pratica importante per crescere in questa sensibilità da sempre è indicato in un sano ed equilibrato digiuno. Domande o andiamo subito alla lussuria? Andiamo alla lussuria. Cosa vuol dire lussuria? Una vegetazione lussuriosa vuol dire esuberante. Quindi la lussuria è una cosa positiva. Diventa negativa quando diventa schiavitù delle passioni. Ma uno che per esempio ha grandi risorse umane, cosa positiva, è quando le vive male che diventa una cosa negativa. Torniamo al solito discorso. Oh, questo è una delle passioni più difficili da superare. Cercheremo di capire per cui. La prima che le apre tutte era l'ingordigia, vi ricordate? Vediamo che cosa viene detto dai padri della lussuria. Cassiano. La nostra seconda lotta, secondo la tradizione dei padri, è contro lo spirito di lussuria. È la più lunga di tutte e dura molto tempo e pochissimi riescono a vincerla in modo definitivo. È una guerra senza fine. Mi fermo qua. Vi dicevo che noi siamo attratti dalla bellezza. La bellezza corporea è una bellezza, certo. È positiva la bellezza corporea, certo, ma va presentata nel modo giusto. Provate a immaginare quanti messaggi di lussuria in senso di patologia noi riceviamo tutti i giorni. La pubblicità è impostata sull'aspetto della lussuria in questo senso. Perché tutti siamo attratti, tutti, a meno che uno non sia un pezzo di marmo, oppure proprio ha un'insensibilità al riguardo, ma penso che sia molto difficile, si sa che c'è questo linguaggio. È un dato di fatto. Ed è anche qui una forza positiva, perché l'attrazione che noi sentiamo è per la comunicazione. Certo va vagliata, come il vino, come il cibo, come tutto, tutte le energie positive. Quindi anche qua abbiamo già detto l'occhio, vero? Ma anche la gola, la bocca, perché l'oralità nella comunicazione, il parlare, il toccare, il baciare, fa parte di questa dimensione. Prima Corinti, testo del capitolo 6, qua però bisogna un po' spiegare la parola, perché noi abbiamo dei termini che ci stanno accompagnando che non sono molto precisi. Per esempio, quando noi parliamo di peccato di impurità, come ci è stato insegnato da piccoli, cosa intendiamo? Peccato che riguarda la sessualità, la castità, o personale, o nel matrimonio, o nel fidanzamento, è vero o no? Ma è un termine improprio, perché ogni peccato rende l'uomo impuro. Quindi è meglio usare il significato del termine greco, che è porneia, quindi immoralità. Sarebbe meglio tradurre meglio, perché sono due cose. Anche il peccato di porneia è un peccato impuro, ma non è il peccato impuro, perché ogni peccato rende impuro l'uomo, dice Gesù, State lontani quindi dalla immoralità, porneia. Qualsiasi peccato l'uomo commetta è fuori del suo corpo, ma chi si dà la porneia pecca contro il proprio corpo. Perché per esempio, adesso i giovani penso fanno fatica a confessarsi questo, non siamo in una cultura talmente eroticizzata per cui sembra che tutto sia naturale e quindi tutto sia giustificabile, lo dicevamo anche nelle riflessioni precedenti. Un po' è responsabilità nostra però anche, un po' è responsabilità nostra, perché non siamo più capaci di tenere desti certi valori, ecco, vabbè. Però forse ci arriveranno, ci arrivano anche loro, perché poi il disagio si sente. Noi che siamo un po' più adulti abbiamo una sensibilità un po' diversa. Per quello che riguarda questa sensibilità, sappiamo che scatta interiormente un certo disagio. Per esempio, una persona viene a confessarsi perché magari ha mancato, anche magari leggermente per questo, ma sente il bisogno di confessarsi, magari non sente il bisogno di confessarsi che ha mancato più seriamente, gravemente contro la carità. Perché? Perché quello che riguarda la sfera della sessualità, lo dice, è dentro, quindi la sentiamo dentro, ci disturba. Io mi ricordo ancora un giovane tanti anni fa che era venuto a confessarsi, ha fatto una bella confessione perché è riuscito a esprimersi senza entrare nei particolari, ma si capiva molto bene, è stato molto bravo quel giovane e tutti dovremmo avere il coraggio. E diceva, la sensazione che ho è quella di sentirmi nudo, la stessa sensazione di Adamo, ci mette a disagio, è così. Che oltretutto questo aspetto, ricordiamolo, è un aspetto come dobbiamo verificare gli aspetti della nostra vita, nella carità, nella solidarietà, nell'attenzione, nella generosità, anche come viviamo questo. Quindi un prete si confessa di come lui vive la sua castità, un fidanzato come lui vive la sua castità, uno sposato come lui vive la sua castità, cioè il suo modo di vivere l'affettività, la sessualità, senza paura, perché è un dono, ripeto, è una risorsa che va incanalata. A questo punto adesso vediamo le degenerazioni, e qua le degenerazioni sono tra le peggiori, perché essendo così intimo, quello che fa questo peccato, soprattutto l'adulterio, è qualche cosa di devastante. Abbiamo dei testi un po' lunghi, però vale la pena, perché penso che anche se vengono letti durante i giorni feriali, nell'anno liturgico, nella domenica difficilmente vengono letti, qualche volta li richiamiamo nell'omelia perché magari altri testi biblici fanno riferimento a questo, ma vale la pena che adesso leggiamo bene. Libro del profeta Daniele, capitolo 13, l'episodio di una bellissima donna, perché ci attrae la bellezza, è chiaro, e in questo caso c'è qualcuno che si invaghisce di lei. Ripeto, la leggo anche abbastanza velocemente, però metto in evidenza che cosa fa un peccato di lussuria, e cosa c'è dietro, a cascata. E guardate che c'è un'attualità impressionante, impressionante. Abitava a Babilonia un uomo chiamato Joachim, il quale aveva sposato una donna chiamata Susanna, figlia di Chelchia, di rara bellezza e timorata di Dio. I suoi genitori, che erano giusti, avevano educato la figlia secondo la legge di Mosè, cioè l'hanno educata nel catechismo, nella parola di Dio. Joachim era molto ricco e possedeva un giardino vicino a casa, ed essendo stimato più di ogni altro, i giudei andavano da lui. In quell'anno erano stati eletti giudici del popolo due anziani. Perché la vulnerabilità della lussuria non pensiamo che tocca soltanto i giovani, tocca a qualsiasi età. Non muore questa vulnerabilità, muore con il nostro corpo. Due anziani, ed erano giudici, quindi dovevano giudicare le cause del popolo di Israele. Ma erano quelli di cui il Signore ha detto: l'iniquità è uscita da Babilonia per opera di anziani e giudici, che solo in apparenza sono guide del popolo. Questi frequentavano la casa di Joachim, il marito di questa donna bellissima, e tutti quelli che avevano qualche lite da risolvere si recavano da loro. Quando il popolo verso il mezzogiorno se ne andava, Susanna era solita recarsi a passeggiare nel giardino del marito. I due anziani, vediamo se si vede qua che li avevo messi, eccoli lì, i due anziani che ogni giorno la vedevano andare a passeggiare furono presi da un'ardente passione per lei, persero il lume della ragione, distolsero gli occhi per non vedere il cielo, cioè pensare a quello che Dio vuole da noi, e non ricordare i giusti giudizi. Tocca molto la volontà, la debolezza della sessualità. Tutto che uno non capisce più niente. Erano colpiti tutti e due dalla passione per lei, ma l'uno nascondeva all'altro la sua pena, perché si vergognavano di rivelare la brama che avevano di unirsi a lei. Ogni giorno con maggior desiderio cercavano di vederla. Vedete come cresce? Vedete la psicologia della... È chiaro? Un giorno uno disse all'altro: andiamo pure a casa, è l'ora di desinare. E usciti se ne andarono, ma ritornati indietro si ritrovarono di nuovo insieme e, domandandosi a vicenda il motivo, confessarono la propria passione. Allora studiarono il momento opportuno di poterla sorprendere da sola. Mentre aspettavano l'occasione favorevole, Susanna entrò, come al solito, con due sorelle, con due sole ancelle nel giardino per fare il bagno, poiché faceva caldo. Non c'era nessun altro al di fuori dei due anziani nascosti a spiarla. Susanna disse alle ancelle: portatemi l'unguento e i profumi, poi chiudete la porta perché voglio fare il bagno. Esse fecero come aveva ordinato, chiusero le porte del giardino e uscirono dalle porte laterali per portare ciò che Susanna chiedeva, senza accorgersi degli anziani, poiché si erano nascosti. Appena partite le ancelle, i due anziani uscirono dal nascondiglio, corsero da lei e le dissero: guardate, ce n'è uno addirittura che ha la forza di scavalcare perfino il parapetto, questo artista è stato straordinario. Ho perso il segno. Ecco, le porte del giardino sono chiuse, nessuno ci vede e noi bruciamo di passione per te. Acconsenti e concediti a noi, in caso contrario ti accuseremo. Guardate che, ripeto, c'è un'attualità tremenda. Perché poi persone che cadono nella seduzione hanno vergogna, no, di dire quello che è accaduto, che sono state... Susanna, piangendo, esclamò: sono in difficoltà da ogni parte, se cedo è la morte per me, se rifiuto non potrò scampare le vostre mani. Meglio però per me cadere innocente nelle vostre mani che peccare davanti al Signore. Susanna gridò a gran voce, anche i due anziani gridarono contro di lei. E uno di loro corse alle porte del giardino e le aprì. I servi di casa, all'udire tale rumore in giardino, si precipitarono dalla porta laterale per vedere che cosa le stava accadendo. Quando gli anziani ebbero fatto il loro racconto, i servi si sentirono molto confusi, perché mai era stata detta una simile cosa di Susanna. Il giorno dopo, quando il popolo si radunò nella casa di Joachim, suo marito, andarono là anche i due anziani, pieni di perverse intenzioni, per condannare a morte Susanna. Rivolti al popolo dissero: si faccia venire Susanna, figlia di Chelchia, moglie di Joachim. Mandarono a chiamarla, ed ella venne con i genitori, i figli e tutti i suoi parenti. Susanna era assai delicata e bella di aspetto, aveva il velo, e quei perversi ordinarono che le fosse tolto, per godere almeno così della sua bellezza. Tutti i suoi familiari e amici piangevano. I due anziani si alzarono in mezzo al popolo e posero le mani sulla sua testa. Ella, piangendo, alzò gli occhi al cielo con il cuore pieno di fiducia nel Signore. Gli anziani dissero: mentre noi stavamo passeggiando soli nel giardino, è venuta con due ancelle, ha chiuso le porte del giardino e poi ha licenziato le ancelle. Quindi è entrato da lei un giovane che era nascosto e si è unito a lei. Noi che eravamo in un angolo del giardino, vedendo quella iniquità, ci siamo precipitati su di loro. Li abbiamo sorpresi insieme, ma non abbiamo potuto prendere il giovane perché più forte di noi ha aperto la porta ed è fuggito. Abbiamo preso lei e le abbiamo domandato chi era quel giovane, ma lei non ce l'ha voluto dire. Ma vedete che chi commette il peccato è disposto a inventarsi qualsiasi falsità, non solo per difendere se stesso, ma per scaricare la colpa sull'innocente. Questo peccato è devastante. Di questo noi siamo testimoni. La moltitudine prestò loro fede. Ecco, adesso. Guardate che di fronte a una calunnia infondata, la gente che cosa fa? Prestò loro fede. Vi dicevo ieri che tante volte la vittima diventa carnefice e il carnefice diventa vittima. Il resto ve lo leggete voi, perché poi interviene Daniele e per fortuna riesce a mettere in evidenza l'iniquità di questi due. Allora, abbiamo capito che ogni peccato degenera in altri peccati, ma questo è fra i più tremendi, perché per nascondere l'iniquità si creano delle situazioni veramente devastanti e chi ne paga le conseguenze poi? C'è un altro peccato simile, stessa modalità, e addirittura qui c'è un crescendo. Quello che ci dispiace è che il protagonista è Davide, il re Davide, tanto amato dal Signore, ma un uomo dominato dalla passione. Oltretutto quest'uomo aveva un harem enorme, quindi le donne non gli mancavano, ma è stato seduto perché sembra che ti manchi qualcosa, no? Abbiamo detto, ti manca sempre qualcosa. Sentite questo, lo sappiamo già, ma vale la pena, eh? All'inizio dell'anno successivo, al tempo in cui i re sono soliti andare in guerra, Davide mandò Joab con i suoi servitori, con tutto Israele, a compiere devastazioni contro gli ammoniti. Posero l'assedio a Rabbà, mentre Davide rimaneva a Gerusalemme. Un tardo pomeriggio, Davide, alzatosi dal letto, che aveva niente da fare, si mise a passeggiare sulla terrazza della reggia. Dalla terrazza vide una donna che faceva il bagno. La donna era molto bella d'aspetto. Davide mandò ad informarsi sulla donna, gli fu detto, è Bezzabea, figlia di Elia, moglie di Uria l'Ittita. Quindi doveva fermarsi, moglie. Davide mandò messaggeri a prenderla. Ella andò da lui ed egli giacque con lei. Quindi lui che la cerca e lei che ci va. Ci siamo? Adesso vediamo il peggio. Per questo dobbiamo essere molto desti, eh? La donna concepì e mandò ad annunciare a Davide: sono incinta. Allora Davide mandò a dire a Joab: mandami Uria l'Ittita, il marito, vero? Joab mandò Uria da Davide. Arrivato Uria, Davide gli chiese come stessero Joab e la truppa, era in guerra. Poi Davide disse ad Uria: scendi a casa tua e lavati i piedi. Voi direte: cosa vuol dire lavarsi i piedi? Cosa c'entra? Lavarsi i piedi è un eufemismo. Sapete cos'è un eufemismo? Cioè usare un'espressione per indicarne un'altra, per non mettere in imbarazzo le persone. Lavati gli organi genitali, cioè fai il bagno, cioè unisciti a tua moglie, è chiaro? Lavati i piedi vuol dire unisciti a tua moglie. Ci ho spiegato? Perché fa questo? Perché spera che se si unisce un domani, Uria supponga che il frutto del concepimento non è un tradimento, ma è suo. Quindi, peccato di adulterio e in più addirittura, nel momento in cui ha concepito, il tentativo di coprire. Arrivato Uria gli chiede, scendi a casa. Uria uscì dalla reggia e gli fu mandato dietro una porzione di vivande del re, perché voleva, ho già detto che quando si mangia tanto dopo non si sa che cosa si fa, quindi voleva un po' intontirlo. Uria invece dormì alla porta della reggia con tutti i servi del suo signore e non scese a casa sua. La cosa fu riferita a Davide. Uria non è sceso a casa sua. Allora Davide disse ad Uria: non vieni forse da un viaggio? Perché dunque non sei sceso a casa tua? Perché non sei andato a letto con tua moglie? In questo senso. Uria rispose a Davide: l'arca di Israele e Giuda abitano sotto le tende, Joab mio signore, suo capo, e i servi del mio signore sono accampati in aperta campagna, e io dovrei entrare in casa mia per mangiare e bere e giacere con mia moglie? Per la tua vita, per la vita della tua persona, non farò mai una cosa simile. Guardate la rettitudine di quest'uomo. Che addirittura, sapendo che i suoi compagni stanno soffrendo, si priva addirittura della dolcezza, delle tenerezze della moglie. E così non va a dormire con la moglie. Davide disse ad Uria: rimani qui anche oggi e domani, ti lascerò partire. Così Uria rimase a Gerusalemme quel giorno e il seguente. Davide lo invitò a mangiare e a bere con sé e lo fece ubriacare. La sera Uria uscì per andarsene a dormire sul suo giaciglio con i servi del suo signore e non scese a casa sua. Quindi, visto che non ha mangiato, ha tentato di ubriacarlo lui. Ha insistito fino a qua, non c'è riuscito. Che cosa fa? La mattina dopo Davide scrisse una lettera a Joab e gliela mandò per mano di Uria. Pensate, nella lettera aveva scritto così: ponete Uria sul fronte della battaglia più dura, poi ritiratevi da lui perché resti colpito e muoia. Allora Joab, che assediava la città, pose Uria nel luogo dove sapeva che c'erano uomini valorosi. Gli uomini della città fecero una sortita e attaccarono Joab. Caddero parecchi della truppa e dei servi di Davide e perì anche Uria l'Ittita. È chiaro la narrazione? Mamma mia, adesso senza arrivare a questi termini, guardate che queste cose succedono, sapete? Succedono. Domande? Allora focalizziamo alcune riflessioni. Occorre coniugare amore e comunione. L'eros è per la relazione, non per possedere l'altro, per strumentalizzarlo. L'eros è per far crescere l'altro. L'eros è una potenzialità che va educata, incanalata. Non è una conquista già acquisita, ma è una meta che ci sta sempre davanti. Dobbiamo dire che sono pochi quelli che diventano educatori dal punto di vista affettivo, invece bisognerebbe veramente parlare di queste cose, educarci, incoraggiarci con grande delicatezza ma anche con grande coraggio. Ma credo che sia uno degli argomenti di cui si fa più fatica a parlare. Perché? Forse perché abbiamo ancora dei tabù noi di una certa generazione. E poi perché sembra che parlare di queste cose sia, siamo degli ingenui. Sapete, i bambini cominciano a parlare di queste cose già alle elementari. Ricordo diversi anni fa, ero ancora curato, quindi ne sono passati degli anni, una suora canossiana che faceva l'educazione sessuale nelle scuole, diceva, guardate che per quello che riguarda l'educazione della sessualità, chi arriva prima lascia il segno. Quindi è importante essere dei bravi educatori. Parlare della sessualità come risorsa, come va incanalata, come un fiume, no? Che ha delle energie ma deve portare l'acqua al mare, quindi arrivare alla sua destinazione. La fatica di parlare della sessualità ce l'abbiamo anche noi come adulti. Abbiamo fatto un campo sposi sulla sessualità 2 anni fa, delle famiglie, e poi con i gruppi sposi l'anno scorso abbiamo fatto degli itinerari sulla sessualità. È molto importante farlo, molto, molto bello, molto importante, perché è una risorsa che va incanalata. Vado avanti, concludiamo. Siete stanchi? Ce la facciamo? Sì? Mamma mia, che bravi. Perché a quest'ora io penso alla mia stanchezza, non so voi. Arriviamo all'avarizia, quindi concludiamo, ovvero la schiavitù dell'anima. Vediamo che cosa dicono i padri. Intanto è eloquente l'immagine. L'immagine è molto forte perché vediamo la morte è sempre alle porte. Dice Evagrio Pontico, che è stato l'inventore degli 8 pensieri malvagi, il mare non si riempie mai, pur ricevendo un gran numero di fiumi. La brama dell'avaro non si sazia di ricchezze, sono duplicate ed ecco che desidera che ancora raddoppino e non smette mai di raddoppiarle, finché la morte non lo sottrae a questa interminabile preoccupazione. Quello che dicevamo all'inizio della conversazione di questa sera. Gregorio Magno. L'avaro aspira innanzitutto ad accumulare le cose desiderate. Poi, quando ha ammassato tante cose, per così dire nel ventre dell'avarizia, una volta saziato, si tormenta. Quando infatti cerca ansiosamente come conservare i beni accumulati, la sua stessa sazietà lo angustia. L'anima dell'avaro, che prima cercava riposo nell'abbondanza, è poi travagliata da una pena più grande per conservarla. Ma se volete diventa ancora più sintetico, guardate l'adagio che c'è qua sotto, che ho citato anche questa sera. L'infelicità dell'avaro, da che cosa consiste? Fatica nell'accumulare, timore nel conservare, dolore nel perdere. Va bene, qui abbiamo 3 testi, ma uno l'abbiamo già visto, Luca, vedete, lo riprendiamo, avevamo cominciato da lì. Ma leggiamo Giacomo. E ora voi ricchi, piangete e gridate per le sciagure che cadranno su di voi. Le vostre ricchezze sono marce, i vostri vestiti sono mangiati dalle tarme. Il vostro oro e il vostro argento sono consumati dalla ruggine. La loro ruggine si alzerà ad accusarvi e divorerà le vostre carni come un fuoco. Avete accumulato tesori per gli ultimi giorni, come la legna per ardere. L'immagine è molto evocativa. Ecco il salario dei lavoratori che hanno mietuto le vostre terre e che voi non avete pagato. Qui fa riferimento alla ricchezza, quindi di sfruttamento, arricchire a qualsiasi costo. Vedete che attualità c'è anche in questo. Grida, e le proteste dei mietitori sono giunte agli orecchi del Signore Onnipotente. Sulla terra avete vissuto in mezzo a piaceri e delizie e vi siete ingrassati per il giorno della strage. È forte l'immagine, come ingrassare un vitello perché poi venga macellato. più ingrassiamo di opulenza e più i vermi ci mangeranno perché avranno del materiale da consumare. È un dato di fatto, è un dato di fatto. Concludiamo con la prima, ma è la verità, sì. Prima Timoteo capitolo 6. Non abbiamo portato nulla nel mondo e nulla possiamo portare via. Quando dunque abbiamo di che mangiare e di che coprirci, accontentiamoci. Quelli invece che vogliono arricchirsi cadono nella tentazione, nell'inganno di molti desideri insensati e dannosi che fanno affogare gli uomini nella rovina e nella perdizione. L'avidità del denaro, infatti, è la radice di tutti i mali. Presi da questo desiderio, alcuni hanno deviato dalla fede e si sono procurati molti tormenti. C'è un'attualità molto, molto forte. Respiriamo, concludiamo con i suggerimenti e poi se c'è qualche domanda. Focalizziamo. L'attaccamento ai beni e al denaro genera una sorta di identificazione con ciò che si possiede, al punto che perdere qualcosa dei propri averi equivale a perdere qualche cosa di se stessi. Proviamo a immaginare se perdiamo una somma di denaro, ci agitiamo subito. Dovremmo chiederci se ci agitiamo allo stesso modo, se ci rendiamo conto di aver perso qualcosa dentro, nell'anima. Ma sicuramente se perdiamo il denaro ci agitiamo. Dicevo, se dobbiamo dividere un'eredità e abbiamo l'impressione di avere subito un torto, è finita. Ci identifichiamo con i beni. C'è niente da fare. Poi diciamo casa mia, no? Il mio, quel mio che era ritornato nel Vangelo di Luca. Ancora, l'attaccamento al denaro e ai beni porta a considerare la dimensione dell'avere più importante di quella dell'essere. Sembra che uno valga per quello che ha, non per quello che è, semmai è per quello che ha, ma che ha dentro come ricchezza interiore. Ancora, il ricco che cerca di accumulare proietta nel futuro, si proietta nel futuro, con la paura del domani e fa perdere l'orizzonte dell'oggi come vita per sé e per gli altri. Lo dicevo prima, tante volte si accumula, ma per chi? Per che cosa? Quante persone abbiamo trovato che ci sono persone di una generosità, ripeto che questi sono dei flash per tenerci desti. Quante persone sono morte, addirittura hanno vissuto da poveri, per paura di spendere. Quindi non hanno neanche gustato quel poco che potevano gustare, comunque mantenendo delle risorse che poi avrebbero lasciato chissà a chi. Quindi l'avaro vive nel futuro, non vive nel presente. L'avarizia è idolatria perché è mancanza di fiducia in Dio. Gesù nel Vangelo dice: perché preoccuparvi del domani? Il domani ha già la sua inquietudine e la sua pena. Quando avete, come diceva l'apostolo Timoteo, Paolo a Timoteo, da mangiare e da vestire, siete sereni, cosa volete di più? Perché oltretutto l'avarizia si vince con la dilatazione del cuore, sentendo i bisogni degli altri, e con la condivisione, perché i beni ci sono dati per noi e per gli altri. Qui avremo molto da dire sul discorso della condivisione, quindi passare dal mio al nostro. I testi dei padri della Chiesa, da Basilio, San Giovanni Crisostomo, hanno dei testi straordinari a questo riguardo. Addirittura parlano di iniqua ricchezza, anche della ricchezza che uno si è guadagnato con il frutto del proprio lavoro, perché è iniqua, come dice il Vangelo, per la seduzione che è capace di darti, ti avvinghia il cuore, può avvinghiarti il cuore. Ci sono persone anche che sono estremamente staccate, lo sappiamo molto bene. Dipende da come uno coltiva se stesso, da come è capace di vivere la propria vigilanza su se stesso, sulle cose. Io ho finito la mia conversazione di questa terza sera, è stata una bella fatica. Un attimo di respiro e dopo se c'è qualche sottolineatura, qualche domanda. E poi per chi vorrà, venerdì concluderemo con le altre quattro passioni. Anche stasera è stato attuale quello che abbiamo detto, ci tocca, vale la pena parlarne di queste cose. Per noi diventa diventarne testimoni, educatori nei confronti degli altri? C'è qualcosa che ci inquieta? Sì, sta dicendo una cosa molto interessante Silvana. Ha detto che Dio è andato a cercarsi dei peccatori. Questo ci incoraggia molto, perché la storia di peccato è la storia di tutta l'umanità. E queste situazioni sono anche delle situazioni che ci aiutano a ridestarci, a pensare, a confrontarci. Quindi la storia non è fatta soltanto di eroi dello spirito. Betsabea, quella che ha peccato con Davide, entra nella genealogia di Gesù, lo sapete. Ho fatto anche una lezione all'Università del Tempo Libero proprio la settimana scorsa, mi è stato chiesto di parlare delle donne nei Vangeli, no? E guarda caso uno pensa subito a Maria, Elisabetta, la Samaritana, ma il Vangelo di Matteo comincia con la genealogia di Gesù. Di solito nella genealogia ci sono solo uomini, invece Matteo ha messo quattro donne. Due di queste, una è Betsabea, un'adultera, e una è una prostituta, e sono entrate nella genealogia di Gesù, per dire che la storia dell'umanità sostanzialmente è fatta di peccato ma anche di salvezza, di fragilità ma di grazia, perché altrimenti tutti avremo motivo, se abbiamo la serietà di guardare alle nostre fragilità, di dire allora siamo dei disperati. No, siamo un popolo in cammino e ci soccorre la grazia di Dio. L'importante è ridestarsi continuamente a questi valori che ci entusiasmano, perché questi elementi, dicevo, sono tutti bellissimi, no? La vita è bella anche se è vulnerabile, molto bella, è una risorsa di Dio. Grazie Agostino, che rompi il ghiaccio, mi fa piacere.
No, è una domanda perché sembra quasi una contraddizione. Stavo anche su quello che è un po' il mio percorso, insomma, personale come fede. Qui Timoteo dice che non portiamo niente nel mondo e niente portiamo via. Ma mi sembra una contraddizione, perché è vero che non portiamo niente nel mondo e non è vero neanche questo, perché ogni bambino che nasce porta nel mondo la serenità, è il frutto dell'amore, cioè è qualcosa di nuovo che viene nel mondo, quindi il niente non esiste più. E anche la contraddizione è che io pensavo che tutto il bene che riusciamo a fare, nonostante tutti i discorsi di queste tre sere che proprio ci hanno steso come un tappeto, nel senso che c'è da guardarsi sempre le spalle, insomma, perché lui è sudo. Ti aspetta il varco, no? Quando meno te lo aspetti, penso che sia comune a tutti. A me è capitato più volte che quando mi sentivo vicino era il momento che dopo mi sono trovato sul fondo del barile. E dicevo, la contraddizione che ci vedo io è che il bene che facciamo, visto che contribuiamo al regno di Dio, dovrebbe rimanere in eterno e non...
Non si riferisce alle virtù e a quello che noi lasciamo di positivo, si riferisce proprio all'attaccamento dei beni. Lui dice come siamo venuti al mondo nudi, come torneremo alla terra nudi, in questo senso, nella materialità, perché non c'è dubbio che le nostre opere ci seguono nel bene sicuramente, e quindi tutto il bene che noi facciamo fa crescere il regno di Dio. Ed è vero anche che ogni bambino porta una gioia, una speranza nel mondo. Ma Dio stesso, voi mi avete fatto la domanda ieri, Gabriele, no? Diceva, ma Dio perché è andato a complicarsi la vita così? Perché Dio è l'uomo della speranza, continua a chiamare la vita, non perché crede che vincano i vizi, ma perché è sicuro che mettiamo in gioco le virtù. Quindi vorrei che fosse chiaro anche che il percorso che stiamo facendo è soltanto per ridestarci nella nostra vulnerabilità, che c'è, ma che noi investiamo tutto sul positivo, siamo discepoli, vogliamo camminare, vogliamo portare questa consapevolezza. D'altra parte, se noi vogliamo attraversare un paese in cui c'è il pericolo di prendere delle malattie, che cosa facciamo? Ci vacciniamo, ma cerchiamo di attraversarlo e di aiutare anche, magari curiamo qualcuno. Cosa hanno fatto i medici adesso? Cosa stanno facendo i medici senza frontiere, anche se ne parlano poco, nel caso di Ebola? È logico che sì. tutelano per cercare di non prendere il virus, ma la forza che hanno cercano di guarire. Il cristiano diventa questo sale della terra, questa luce del mondo, sapendo che deve fare questa lotta per gli altri, con gli altri e insieme con gli altri. Ma direi, non andiamo via straziati, perché sarebbe controproducente. Siamo qui proprio invece per dire che è bello. Abbiamo già detto che le passioni sono positive, anche perché penso le viviamo tutte queste passioni in senso positivo. Ci sarà qualche volta che viviamo la fragilità, per quello che vogliamo ridestarci.
Anche perché io sarò anche un fan, mi piace molto San Paolo, e San Paolo ti dà un senso maggiore di essere protetto dallo Spirito Santo, e quello che non riusciamo noi riesce lui, quindi anche se noi ci ritroviamo a terra, però dopo insomma è lui che agisce.
Paolo, proprio anche questo ci soccorre e mi fa venire in mente, lui dice, prendendo consapevolezza della sua fragilità, che è la nostra, quella dell'umanità, chi ci libererà da questo corpo, da questa umanità votata alla morte, perché sente la debolezza, e dice, siano rese grazie a colui che ci ha dato la forza. Quindi capisce che la forza viene dal Cristo, siamo in Cristo, siamo i suoi discepoli. Ma lo stesso Pietro, come è stato detto, lo stesso Davide, perché David comprenderà, teniamo presente che secondo la tradizione il Salmo 50, l'abbiamo fatto nella catechesi della Quaresima l'anno scorso, che è il Salmo penitenziale per eccellenza, stupendo, che facciamo tutti, sarebbe nato dalla bocca di Davide nel momento in cui ha preso consapevolezza del suo peccato e ha cambiato vita. Perché? Anche questo deve essere chiaro. La caduta non compromette il progetto di Dio. È rimanere per terra che compromette il progetto di Dio. Ma ho già detto forse la prima sera che la virtù del cristiano non consiste nel non cadere, ma nel rialzarsi e nell'aiutare gli altri a rialzarsi, nel ricevere fiducia, nel condividere fiducia, nel dare fiducia. Eh sì, è un cammino assolutamente positivo. Però dobbiamo essere attenti perché, ripeto, alcune cose possono accadere nella nostra vita. E come? Sì.
Allora, il confine tra l'avarizia e il senso del bisogno è molto sottile e molto soggettivo. Cos'è che ci fa capire quando è avarizia e quando è bisogno?
Allora, abbiamo una virtù che è quella della sapienza, dell'intelligenza. Dobbiamo coniugare anche il fatto di pensare alla nostra vita con una giusta previdenza, però che non diventi affanno. Perché per esempio la questione anche del risparmio per un bisogno futuro è un'intelligenza, ripeto, è l'accumulo fine a se stesso che diventa schiavitù fino a crearmi quest'ansia. Ma il fatto di avere l'attenzione per il bisogno è fondamentale questo. Mi spiego. Allora, una grandissima testimone a questo riguardo è Madre Teresa di Calcutta, che con tutte le sue opere aveva bisogno anche di beni materiali, no? Ad un certo punto a Madre Teresa di Calcutta, l'ho detto tante volte, nella costa amalfitana un grande proprietario era pronto a donarle una villa, e colui che ha fatto da intermediario cercava di insistere che Madre Teresa accettasse questa villa, e lei ha detto, è solo per capire un attimo cosa dobbiamo mettere in gioco, piano, devo pensarci, perché dice, tutto ciò che non mi serve mi pesa. Allora, ciò che ci serve è fondamentale. Devo andare dal dentista tra un mese, due mesi, è logico che dove vado a prendere i soldi se ho la possibilità. Anche questo è un modo per curare l'oggi, perché io ho bisogno di una salute domani. Mi spiego, è vivere in funzione. Sapete quanta gente si è rovinata investendo titoli solo per il fatto di dire ho dei beni, voglio accumulare sempre di più? Questa è l'idolatria. Quindi questa è la risposta. Mi spiego. perché la legittimità della casa è legittima. Che la casa sia bella nel senso buono, perché deve essere il luogo dove noi ci sentiamo bene, l'accoglienza, è una cosa bella. Gesù, sia chiaro, vestiva come un uomo, come un signore, perché i Vangeli ci dicono che nel momento in cui è stato arrestato, la sua tunica era tessuta tutto da un pezzo. Non erano tanti che potevano portarlo. Si è fatto fare anche un segno di venerazione che ha suscitato la reazione di tutti i presenti. L'abbiamo detto, era la Domenica delle Palme, poi l'abbiamo ripreso, l'unzione, no? Una donna che ha spezzato su di lui un vasetto di alabastro di un nardo purissimo che veniva dalle falde dell'Himalaya, del costo di un anno di stipendio. E Gesù se l'è fatto fare, cioè c'è anche la gratuità che è importante, tanto più che dice: i poveri li avete sempre con voi. Dobbiamo capire che ci sono delle gratuità che sono importanti, un mazzo di fiori per esempio alla moglie, un regalo, è necessario? Sì che è necessario, perché noi non abbiamo solo bisogno di mangiare, abbiamo bisogno di segni. Il profumo, se io spendo milioni per un profumo sono folle, ma se io mi presento in una maniera dignitosa per l'altro, per l'altra, è importante. È che se sono innamorata, una donna, delle scarpe, compro 500 paia di scarpe, non devo arrivare a 500, ma che non uso, quello diventa una schiavitù. Ma il fatto che la donna cerchi di vestire bene per il proprio marito e che il marito si compiaccia della sua bellezza, anche questo è necessario. Cioè, ci sono delle gratuità che sono fondamentali. Allora è l'intelligenza che ci fa capire dov'è il confine. Mi spiego? Ma la gratuità fa parte della vita. Gesù l'ha vissuta. Ecco, non so se ho risposto alla sua domanda. Perché non dobbiamo diventare... Cioè, la condivisione è anche condividere le gioie della vita. Io posso condividere con chi ha fame, va benissimo, ma devo condividere anche l'amicizia. Chi di noi fa una cena e con gli amici per stare bene insieme e prepara una cosa? La festa è importante, Gesù amava la convivialità. È che se per il gusto di trovarsi insieme io spendo tutti i soldi che ho e non mi apro alla condivisione, perché i bisogni sono tanti, io dico, il bisogno è segno anche di una povertà, non sei soltanto la povertà, capitemi, del moretto d'Africa, c'è anche la mia povertà, cioè il mio bisogno, e io ho bisogno anche di segni nella quotidianità storica in cui sto vivendo. Per questo c'è bisogno dell'equilibrio, non dobbiamo essere degli accattoni. Mi ricordo ancora, diversi anni fa, un prete che, perché bisogna vendere tutto, ha venduto la macchina. Cosa ha fatto? Ha dovuto comprarsene un'altra, perché la macchina è necessaria, no? Per sposta, come fa? Mi spiego che a volte possiamo cadere nell'ingenuità. Certo che se un prete, come dice Papa Francesco, va in giro con una Maserati, che senso ha? Allora, dobbiamo coniugare l'utilità anche con legittime gratuità, perché la vita è fatta anche di questo. Il regalo in sé è importante perché dice alla persona che lo riceve: tu sei prezioso per me. Quindi è un bisogno la relazionalità. Anche la gratuità ha i suoi significati. Anche una certa bellezza, una certa armonia. Mi sono spiegato? Non è avarizia, è un giusto contegno e dignità di sé. Io mi aspettavo un po' più di domande sulla lussuria, sinceramente. Ma si vede che facciamo ancora fatica. Sì, è vero, è vero, è vero. Vabbè, lasciamo nell'intimità. Nessun'altra domanda? Sì, ecco, l'avarizia che allora supera quel senso di equilibrio, di gratuità che dicevamo, diventa fine a se stessa. Sì. Mancanza di fiducia in Dio, perché io penso che la mia vita dipenda da quello che ho. Il Vangelo dice che anche se uno è nell'abbondanza, la sua vita non dipende dai suoi beni. Oltretutto era bello quello che dicevo prima, guardate che in quella sentenza là l'infelicità dell'avaro che si preoccupa soltanto dei beni fini a se stessi, io ho trovato come prete dialogando quante persone, fatica nell'accumulare, fatica tanto timore nel conservare per non perdere e dolore nel perdere. Va bene, abbiamo superato anche stasera ogni limite. Allora, domani sera, per chi vuole, siamo nel contesto del Festival Biblico del Triveneto, che parte dalla diocesi di Vicenza. La nostra sala cinema è nel circuito, per cui c'è un film, Riflessione Biagio, andrò anch'io a vederlo domani sera, e so un attimino la trama, che è uno che cerca un po' la propria identità anche nella condivisione dei beni, mi pare, perciò potremmo dire che ci siamo, però ci tenevo a non sovrapporre le due iniziative. Per concludere il percorso, io sono un po' stupito, ma piacevolmente, nel vedere che siamo così numerosi. Venerdì faremo le ultime quattro passioni e dopo concludiamo con chi ci sarà. Intanto vi ringrazio davvero della vostra partecipazione, che è molto bella, piacevole stare con voi.